Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci alle nostre buone notizie. Un'estate di caldo, un'estate ancora dominata dalla preoccupazione per il Covid, ma niente può fermare i giovani della pace della comunità di Sant'Egidio. Cercando la felicità nel campo profughi di Eleonas, un gruppo di giovani universitari della comunità di Sant'Egidio di Roma in queste settimane sono ad Atene, dove hanno dato vita ad una serie di attività per i minori nel campo profughi di Eleonas. Questo è il loro reportage. Piove cenere ad Atene, emergenza caldo, emergenza rughi, emergenza umanitaria si intrecciano sotto il cielo grigio dell'Attica. Il sole delle due di pomeriggio si riflette sulle lamiere del campo profughi di Eleonas. Camminiamo piano tra i container e le tende con addosso gli occhi silenziosi dei bambini che si affacciano incuriositi. Chissà cosa avranno pensato, viene da chiedersi. Una volta chiuse le prime iscrizioni della scuola estiva per i bambini del campo profughi, mentre le ombre si allungano sulle tende e sui container. Siamo in 20 ragazzi qui ad Atene, universitari romani tra le vie del primo centro d'accoglienza per richiedenti asilo di tutta la Grecia. Per i bambini però noi siamo Amu, zio in arabo, o My Friend, popolarissimo. Due giorni già ci chiedono di passare a salutare quando torneremo il prossimo anno. Vaglia a spiegare che tra un anno si spera che non siano più tra quanti attendono una nuova vita nel campo profughi. Per molti di loro però il temporaneo è già diventato vita quotidiana. È così ad esempio per Sale, 12 anni, orgogliosissimo della sua pettorina di traduttore volontario. Partito a 9 anni dall'Afghanistan, ha passato gli ultimi 3 tra Lesbo e Atene, ma è così anche per Batuol, siriana di 11 anni, che quando le chiedi da che città viene, cita il nome di un campo profughi in Libano. 2021-2011, il calcolo è presto fatto, del suo paese lei ha visto solo la guerra, ma con lucidità ti dice che non avrebbe mai lasciato la sua casa per ritrovarsi in un altro container. Avrebbero tanto di che lamentarsi e di che dar ragione ai murales di incoraggiamento sparsi ai confini del campo, ma quando li ritroviamo la mattina a urlare di gioia non appena avvistano i pullman, quando ci regalano le scarpe loro a noi per sostituire quelle rovinate camminando tra i sassi di Eleonas, quando vediamo ridere Janan, 10 anni, e un piccolo passeggino a fargli da sedia a rotelle per la sua distrofia muscolare, capiamo che la felicità per i bambini di Eleonas è in questi momenti spensierati, nei canti a squarciagola dondolando su di un'altalena, un disegno, una giornata passata dietro ai più piccolini. E tutto questo ci fa cambiare prospettiva su quella eutuchia che spesso tanto rincorriamo. Lo vediamo dalle espressioni di Ilaf, somalo di 16 anni, da 2 nel campo, che ha deciso di aiutarci con i bambini, mostrandoci come spesso, donando il proprio tempo, si confonda chi aiuta e chi è aiutato. Noi presto torneremo in Italia, portando con noi le loro storie, piccoli quadri nella pinacoteca delle migrazioni umane, i grandi accordi, i regolamenti, le leggi, ci tornano in mente mentre ci allontaniamo dalle lamiere, appaiono negli occhi di quei bambini che ancora si affacciano curiosi dai container, si infrangono nelle risate spensierate di quelle ragazze venute dal Congo, possono forse racchiudere delle parole scritte, seppure su carta bollata, tutto questo, possono forse innalzare muri? Ci pensiamo mentre guardiamo i capelli rossi di due bambini siriani, ereditati da chissà chi nella notte dei tempi. Siamo stati tutti migranti in fin dei conti. Di questo e di quei tanti bambini che aspettano, non dimentichiamoci.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla.
Una canzone di Francesco De Gregori, sotto l'angolo pezzi di vetro. Retto
di una stella. Niente a che vedere col circo. Né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai. Ti potresti innamorare di lui, forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già. Era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Conosce paura perché ferirsi non è possibile, morire meno mai e poi mai. Insieme visitate la notte che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire quando dice è quattro giorni che ti amo. Ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Una buona notizia e bella, viene dalla Toscana, quindi siamo particolarmente contenti di poterla presentare. I musei toscani si impegnano per l'Alzheimer. I benefici del contatto con l'arte come sostegno alle persone con demenza. E da quasi 10 anni il Sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, una rete di oltre 50 musei sparsi nella regione, elabora e propone programmi dedicati alle persone che vivono con l'Alzheimer e altre forme di demenza e dedicati a chi si prende cura di loro. Alla base di questa bella iniziativa c'è la condivisione di un'idea di demenza considerata non come una malattia ma come una condizione che coinvolge non solo la persona con demenza ma anche chi la accompagna e sostiene in questa sfida, nella quale l'ambiente fisico e relazionale è determinante per la possibilità di mantenere una buona qualità di vita nonostante la demenza. Si è visto infatti che, pur non essendo una terapia, spesso il contatto con l'arte e il coinvolgimento attivo della persona con demenza porta come effetto collaterale positivo un miglioramento nel mantenere le capacità cognitive, un rallentamento della perdita delle funzioni e una riduzione dei disturbi del comportamento. I musei che hanno deciso di unirsi a questo sistema formale sono realtà diverse tra loro, comprendono musei d'arte, spazi espositivi, musei di storia naturale, orti botanici, musei archeologici, etnografici, scientifici, biblioteche, da realtà grandi affollate da numerosi visitatori a piccoli spazi espositivi. E c'è scritto nel manifesto di questo sistema di musei: l'idea è di creare un progetto complessivo fondato su un'idea di museo come istituzione culturale ed inclusiva, che ha la responsabilità di garantire a tutti l'accesso al proprio patrimonio allo scopo di generare relazioni e contribuire alla continua ridefinizione della propria identità da parte delle persone e dell'intera comunità che compongono. Ogni museo che fa parte di questo sistema di musei toscani per l'Alzheimer ha come progetto la realizzazione di programmi ed iniziative dedicate alle persone con demenza e ai loro accompagnatori, promuovendo con maggiore incisività un cambiamento sociale e una risposta della comunità alla questione della demenza. Tutti i musei condividono gli stessi principi di base: proporre un incontro attivo e significativo con il patrimonio museale attraverso esperienze che restituiscano alle persone con demenza la certezza di essere parte attiva della vita culturale e sociale della comunità, promuovere attività dedicate alle persone che vivono con la demenza e tenendo presente anche coloro che se ne prendono cura, in primo luogo i familiari, poi gli operatori professionali, i volontari, i professionisti, geriatri, neurologi, psicologi, medici di famiglia. Collaborare attivamente nella progettazione e nella conduzione delle attività con educatori museali, altri professionisti con competenze specifiche ed esperienze in ambito geriatrico e di cura delle demenze, animatori, educatori, psicologi. E il primo contatto con questo tipo di progetto a supporto delle demenze è venuto in interazione con il Museo di Arte Moderna di New York, che è uno dei primi musei al mondo a promuovere dei programmi apposta per le persone con Alzheimer. E addirittura la possibilità di unirsi in rete ha fatto sì che si raggiungesse una dimensione internazionale. È un tipo di percorso che è promosso in tutto il mondo, dal Giappone all'Australia. Un punto cardine di questo sistema di museo è la formazione continua, la volontà di migliorare costantemente le proprie tecniche, il coinvolgimento delle persone che vivono con demenza nella vita culturale della comunità, pratiche educative nel segno di una sempre maggiore inclusione e di una maggiore accessibilità per le persone con disabilità. Una canzone di Lucio Dalla, Quale allegria.
Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria, senza far finta di dormire, con la tua guancia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai, una pacca sulla spalla e via. Quale allegria. Quale allegria, cambiar faccia 100 volte per far finta di essere un bambino. Di essere un bambino, con un sorriso ospitale, ridere, cantare, far casino, insomma far finta che sia sempre un carnevale, sempre un carnevale. Senza allegria, uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come ieri. Senza allegria, anche sui treni e gli aeroplani, sopra un palco illuminato, fare un inchino a quelli che ti sono davanti e sono in tanti e ti battono le mani. Senza allegria, a letto insieme senza pace, senza più niente da inventare, essere costretti a farsi anche del male per potersi con dolcezza perdonare e continuare. Con allegria far finta che in fondo in tutto il mondo c'è gente con gli stessi tuoi problemi, per poi fondare un circolo serale per pazzi sfrasolati un poco scemi, facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale, mentre c'è pronto Andrea con un bastone 100 denti che ti chiede di pagare per i suoi pasti mal mangiati, sogni derubati, i furti obbligati, per essere stato ucciso 15 volte in fondo a un viale, per 15 anni la sera di Natale.
Terminiamo anche per oggi il nostro programma di buone notizie, salutando le ascoltatrici e gli ascoltatori, invitandovi ad ascoltarci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 12, dopo il notiziario su Radio Incontri 88.4, 92.8. Poi per seguirci ci sono le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.